Salmo 59, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Liberami dai nemici, mio Dio. Difendimi dai miei aggressori. Allora questo salmo ci aiuta a risintonizzarci con i capitoli che stiamo leggendo di Isaia e coraggio, nel senso che questi capitoli hanno una certa fatica, anche perché sono appunto queste parole contro, e contro gli Assiri, contro Babilonia, no, contro Edom, che sono contro Moab. E con la differenza rispetto a questo salmo che non so nelle vostre Bibbie, ma nella Bibbia di Gerusalemme viene intitolato contro gli empi, no? Infatti è il salmista che si rivolge a Dio per avere giustizia contro chi fa il male. E soltanto che il salmista dice io non ho peccato, non c'è delitto in me. Nelle parole che stiamo leggendo di Isaia non c'è un innocente, perché queste parole sono rivolte alle popolazioni attorno, ad Assiria, a Babilonia, ma le abbiamo anche trovate rivolte a Israele, il regno del nord, rivolte contro Gerusalemme e contro Giuda, il regno del sud. Quindi, come dire, siamo solidali nel peccato, siamo tutti coinvolti. E allora quella salvezza che il salmista chiede e spera per sé, anche in Isaia stiamo vedendo che queste parole contro che Dio dice sono per salvare, quindi una salvezza per tutti. Tutti siamo coinvolti e tutti Dio vuole salvare, no? In fondo anche questo tempo di che stiamo iniziando di Quaresima è un tempo in cui noi da una parte ci speriamo ancora, da una parte non ci speriamo più a volte e non è un tempo di grandi speranze, però la Quaresima è dire che Dio può, anche se molte volte non riusciamo a crederlo, tirarci fuori dalla morte, che è il nostro peccato, che sono le nostre dinamiche di male. Allora, ci siamo proposti con Ciro, vedremo di... se riusciremo a tenere fede a quello che ci siamo proposti, di leggere con una certa velocità questi capitoli, in modo di poterli leggere, no? Cogliere qualcosa e andare avanti. Vediamo. Due volte fa, cioè la volta scorsa non ci siamo visti, ricordate che l'ultima volta quindi avevamo letto gran parte del capitolo 30 e ci mancava... ecco questo capitolo 30 dove c'erano queste parole di perdono, no? Eppure il Signore, versetto 18, diceva il Signore aspetta con fiducia, non aspetta altro che farvi grazia, che poter darvi il suo perdono. Beati coloro che sperano in Lui, la fine di questo versetto di per sé, una traduzione più adeguata che fa Alberto Mello è beati coloro che aspettano Lui. Così come il Signore non fa altro che aspettarci per farci grazia, e allora il salmista dice ecco, beati coloro che aspettano il Signore. E poi un'altra immagine che ritroveremo poi più avanti, ve la sottolineo soltanto perché è una cosa bella, simpatica, versetto 24, i buoi e gli asini che lavorano la terra mangeranno biada saporita. Ricordate che l'abbiamo già trovato diversi capitoli fa, dicendo che poi questo bue e asino, no, sarà da lì che si prenderà l'immagine per poi collocarli nel presepe, no? Perché noi di per sé nel racconto biblico non sappiamo se c'erano, però è proprio questa immagine di Isaia, no? Che torna, l'asino e il bue, e vedremo che torneranno, no? Come bello questa immagine di questi animali mansueti, no? Cioè di questa mansuetudine di Dio, no? Che poi sappiamo sceglierà nel Signore Gesù l'asino per entrare nella sua città. Allora andiamo al 27, questo oracolo contro l'Assiria. Ecco il nome del Signore venire da lontano, ardente è la sua ira e gravoso il suo divampare, le sue labbra traboccano sdegno, la sua lingua è come un fuoco divorante. Il suo soffio è come un torrente che straripa, che giunge fino al collo, per vagliare i popoli con il vaglio distruttore e per mettere alle mascelle dei popoli una briglia che porta a rovina. Vedete questo Signore che viene contro, qui poi vedremo in particolare contro la Siria, no? E questo Signore che viene nella sua ira. Tra l'altro qui dice, ecco il nome del Signore venire, questo è proprio ebraico, no? Cioè il nome Hashem in ebraico è un altro modo per dire il nome, per dire la realtà di Dio, no? Si dice il nome, che fra l'altro è anche quello che noi preghiamo nella preghiera del Padre Nostro, no? Sia santificato il tuo nome. E allora è Lui che viene con la sua ira. Tante volte troviamo, abbiamo trovato, no, nell'Antico Testamento e nei profeti questa ira di Dio, no? L'ira del Signore. E ormai noi ci stiamo addentrando e ci stiamo lasciando educare, no? Dalla parola dei profeti, per cui questa cosa che viene con la sua ira non ci, spero, no? Sconvolge più di tanto, no? Perché l'abbiamo letta, approfondita, eccetera, ma normalmente leggere viene con l'ira, no? Uno, l'ira del Signore è qualcosa che spaventa, no? Per cui alcuni così lo risolvono dicendo Antico Testamento, no? Perché invece nel Nuovo Testamento noi che siamo gli uomini dell'amore, del perdono, no? Eccetera, dovremmo. E no, è molto bello perché l'ira di Dio significa che il Signore non sopporta il male, non sopporta il male, è contro la morte. Laddove noi spesso ci adattiamo alle dinamiche di menzogna e di male, veniamo a patti, siamo conniventi, siamo sedotti dal male, no? Il Signore no, per noi. E allora Lui viene, no, con forza, come un fuoco divorante, come un torrente che straripa. Ecco, quindi rovina per i popoli, distruttori, devastatori, come erano appunto gli Assiri, e poi salvezza per il popolo di Dio. Voi innalzerete il vostro canto come nella notte in cui si celebra una festa. Avrete la gioia nel cuore come chi parte al suono del flauto per recarsi al monte del Signore. Una notte in cui si celebra una festa, naturalmente per Israele è la notte della Pasqua, no? Ricordate la notte dell'uscita dall'Egitto, no? La notte in cui l'angelo sterminatore saltò le case degli egiziani che erano segnate con il sangue dell'agnello, no? Quasi poi a immagine di quell'altro sangue, di quell'ultimo agnello del Signore Gesù che ci difende dalla morte, che fa sì che la morte non può toccarci. E quindi poi anche questa immagine della festa, del canto, del suono, per recarsi al monte del Signore e alla roccia di Israele. Il Signore farà udire la sua voce maestosa e mostrerà come colpisce il suo braccio con ira ardente in mezzo a un fuoco divorante. C'era un discorso del braccio alzato, ma non è qui. No, non è qui. Poiché alla voce del Signore tremerà la Siria, ecco a chi si sta rivolgendo il Signore. Quando il Signore percuoterà con la verga ogni colpo del bastone punitivo che il Signore le farà piombare addosso, sarà accompagnato con tamburelli e cetre. Egli combatterà contro di essa con battaglie tumultuose. Combattimento, il Signore combatte contro il nostro nemico e ci libera. Quindi no, parole di forti verso il nostro oppressore e dall'altra parte parole di salvezza, di festa, di gioia, no, del popolo liberato. E, ricordate che Paolo, no, dirà un po' così rispetto all'unico nostro grande nemico alla fine, no? Che è la morte. Dove dirà, o morte, no? Dov'è la tua vittoria, no? Quasi di sfida, come dire, il Signore è più forte e ti sconfiggerà, ti ha sconfitto. Il Tophet sarebbe c'è anche scritto sotto, può significare bruciatore, il luogo della valle di Ben Innom, dove si sacrificavano nel fuoco i bambini a Molech, quindi un luogo di culti pagani. Infatti è preparato da tempo, esso è pronto anche per il re, profondo dove venivano bruciati, no? Per cui questo Tofet diventa il luogo in cui invece sarà bruciato l'oppressore. Profondo e largo è il rogo, fuoco e legna abbondano. Lo accenderà come torrente di zolfo il soffio del Signore. Capitolo 31. Altro oracolo. E ritorniamo all'alleanza egiziana. E notate come il fatto della Siria e adesso di nuovo l'Egitto ci dice che stiamo di diversi profeti, perché la Siria, ricordate, ottavo secolo avanti Cristo, l'Egitto siamo dopo, siamo intorno al 600, è il momento di Ezechia, e quindi alcuni decenni dopo, meglio, e per cui era tutta questa politica che ondeggiava, no, tra Babilonia e l'Egitto. Guai a quanti scendono in Egitto per cercare aiuto e pongono la speranza nei cavalli, confidano nei carri perché numerosi e sulla cavalleria perché molto potente, senza guardare il Santo di Israele e senza cercare il Signore. Abbiamo già visto, no, queste parole di condanna, non tanto della scelta politica, perché poi era un po' nella politica internazionale fare alleanze ora con l'uno, allora con l'altra, no? Ma era piuttosto quel fare alleanza, quella politica che è mossa dall'angoscia della morte, cioè dalla sfiducia in Dio. È diverso partire da una fiducia nel Signore e mettere in opera la nostra intelligenza. Cioè, la fiducia in Dio non è il fideismo, no? Perché uno dice, mi fido di Dio, allora sto lì, no? Il Signore mi salverà. No, no, fidarsi di Dio significa fidarsi di Lui e mettere in opera ciò che il Signore ci ha donato. Per cui la nostra intelligenza, il nostro cuore, no? Questo anche per, no, la nostra vita concreta, no? Fidarsi di Lui è, a partire dalla fiducia in Lui, operare, discernere. E dice appunto, voi andate a cercare carri, cavalli, cavalieri, eppure anche egli è capace di mandare sciagure e non rinnega le sue parole. Egli si alzerà contro la razza dei malvagi e contro l'aiuto dei malfattori. L'egiziano è un uomo e non è un Dio. I suoi cavalli sono carne e non spirito. Il Signore stenderà la sua mano, inciamperà chi porta aiuto e cadrà chi è aiutato. Tutti insieme periranno. Altro oracolo contro la Siria. Poiché così mi ha parlato il Signore, come per la sua preda ruggisce il leone e il leoncello, quando li si raduna contro tutta la schiera dei pastori, e non teme le loro grida, né si preoccupa del loro chiasso, così scenderà il Signore degli eserciti, per combattere sul monte Sion e sulla sua collina. Come uccelli che volano, così il Signore degli eserciti proteggerà Israele, egli la proteggerà ed essa sarà salvata, la risparmierà ed essa sarà liberata. Qui vi faccio notare soltanto in questo oracolo sempre di condanna degli Assiri e di salvezza da parte del Signore verso Gerusalemme, che, come ricordate, poi da parte degli Assiri verrà assediata, ma non sarà conquistata, perché gli Assiri se ne andranno. Qui soltanto la risparmierà. Vi faccio notare che letteralmente sarebbe la salterà, che è il termine della Pasqua. Quando vi dicevo l'angelo sterminatore saltò, perché si dice proprio così, saltò. Quindi è una liberazione pasquale, no? Quello che ha fatto il Signore in Egitto, continua a farlo e lo farà. Quindi, come dire, è una liberazione che viene perché Dio è fedele. Ritornate, Israeliti, a colui al quale vi siete profondamente ribellati. In quel giorno ognuno rigetterà i suoi idoli d'argento e i suoi idoli d'oro, lavoro delle vostre mani peccatrici. cadrà la Siria sotto una spada che non è umana, una spada non umana la divorerà. Se essa sfugge alla spada, i suoi giovani guerrieri saranno ridotti in schiavitù. Questa cosa della spada, vi faccio soltanto notare, che tornerà anche nel Nuovo Testamento, si parlerà di questa spada, che è la parola di Dio. Nella lettera agli Ebrei si dice che la parola di Dio, no, è una spada a doppio taglio. Quindi questa spada non umana è la parola del Signore. Essa abbandonerà per lo spavento la sua rocca e i suoi capi tremeranno per un'insegna, oracolo del Signore che ha un fuoco a Sion e una fornace a Gerusalemme. Cioè questo fuoco e questa fornace è l'altare, no? Il luogo della sua santità nel Tempio di Gerusalemme.
A questo punto abbiamo invece nel capitolo 32 una serie di tre oracoli un po' indipendenti. Come avete visto, il materiale in questa sezione che stiamo leggendo è un po' tutto sparpagliato. Ci sono delle connessioni a livello di parole che si agganciano, ma poi quando leggiamo un versetto, diciamo, oppure una pericope, ci accorgiamo che i temi sono diversi. Si è letto due oracoli sull'Egitto, poi sono stati messi altri oracoli, poi si ritorna a parlare negli stessi termini. E allora anche adesso ci sono degli argomenti diversi che riprendono quelli dei primissimi capitoli di Isaia, quindi proprio primi capitoli. E ci sono tre oracoli, uno riferito al re, uno riferito alle donne e uno riferito allo spirito. Ecco, un re regnerà secondo giustizia e i principi governeranno secondo il diritto. Ognuno sarà come un riparo contro il vento e un rifugio contro l'acquazzone, come canali d'acqua in una steppa, come l'ombra di una grande roccia su arida terra. Non saranno più accecati gli occhi di chi vede e gli orecchi di chi sente staranno attenti. Gli animi volubili si applicheranno a comprendere e la lingua dei balbuzienti parlerà spedita con chiarezza. E sono appunto questo primo oracolo che si riferisce alla figura del re, così viene definito. Poi ci accorgiamo leggendo che c'è solo il riferimento iniziale al re, poi in effetti non si parla del re ma dei principi. Allora c'è qualche cosa di particolare, perché è la prima volta che si attribuisce a una figura mitica, che poi diventerà piano piano, si delineerà come il Messia, e questo nome re, questo appellativo. Fino adesso Isaia ha definito re solo Dio, e in effetti i re della terra sono principi. Allora e qui c'è il dubbio, questo oracolo non è messianico, cerca ancora di definire alcune cose che riguardano appunto la figura del re e dei principi, tutto l'entourage, parlando di tempi che verranno, quindi in una prospettiva messianica, dove ci saranno dei segni, sono i segni evidenti della venuta del Messia, quindi delle persone che finalmente avranno gli occhi per vedere, si potranno capire le cose, gli animi volubili finalmente potranno avere quella costanza, quella perseveranza per poter capire, e anche la lingua potrà parlare con scioltezza. E probabilmente più che un oracolo messianico è una piccola riflessione sapienziale su i principi, che continua. Allora, prima ha esaltato le doti, dovrebbero essere delle persone come dei punti di riferimento, parla di una roccia, una grande roccia nel deserto, vuol dire che fa ombra, no? O un rifugio, o dei canali d'acqua, ecco, devono essere questo riferimento. E poi fa invece una riflessione su due atteggiamenti negativi, la stupidità e la furbizia. Continuo a leggere fino al versetto 8. L'abietto non sarà più chiamato nobile, nell'imbroglione sarà detto gentiluomo, poiché l'abietto fa discorsi abietti e il suo cuore trama iniquità per commettere impietà e proferire errori intorno al Signore. per lasciare vuoto lo stomaco dell'affamato e far mancare la bevanda all'assetato. L'imbroglione, iniqui sono i suoi imbrogli, macchina scelleratezze, per rovinare gli oppressi con parole menzogniere, anche quando il povero può provare il suo diritto. Il nobile invece si propone nobili disegni e si impegna a compiere nobili cose. Ecco, dopo aver dato, io adesso ho iniziato con le caratteristiche positive, l'ultimo versetto è positivo. Dentro c'è questa distinzione. La traduzione che ha dato la CEI, il testo che abbiamo in mano, non dice stupido, dice abietto. Seguiamo invece la traduzione che dà appunto questo commentatore che stiamo seguendo, Mello, dove si parla di stupidità. La stupidità è un misto di ignoranza, superficialità, dove si fanno delle scelte sbagliate, utilizzando per esempio dei mezzi non adatti, e questo provoca degli errori, si può lasciare le persone senza il cibo o senza l'acqua. Differenza con la furbizia. La furbizia è invece può anche essere ignoranza, ma è rivestita di cattiveria, o addirittura intelligenza finalizzata con la cattiveria, dove si vuole trovare la via più breve per scavalcare gli altri e quindi si fa il male. Facendo questo paragone sul trovare la strada, lo stupido non sa che strada fare, fa la prima che gli capita e quindi può fare errori. Il furbo invece fa la strada più breve, anche se questa significa passare sugli altri. Allora, questi sono due atteggiamenti che non possono avere i principi, queste figure di riferimento. E quindi diventa una critica. Vi ricordate, i primi capitoli si parlava dei capi, dei nobili, no, di Gerusalemme, ecco, ritorna un riferimento adesso a questo punto del libro. Poi, nella parte successiva, il secondo oracolo è sulle donne. Abbiamo già trovato un oracolo sulle donne di Gerusalemme, al capitolo 3, probabilmente sotto c'è anche il riferimento, ce l'avete a fianco il riferimento, versetti 16-24, lo leggo. Donne spensierate, ascoltate bene la mia voce, figlie baldanzose, porgete l'orecchio alle mie parole, fra un anno e qualche giorno voi tremerete, o baldanzose, perché finita la vendemmia non ci sarà più raccolto. Temete, o spensierate, tremate, o baldanzose, deponete le vesti, spogliatevi, cingetevi di i fianchi di sacco, battetevi il petto per le campagne amene, per i fertili vigneti, per la terra del mio popolo, nella quale cresceranno spine e pruni, per tutte le case in gioia, per la città gaudente, poiché il palazzo sarà abbandonato, la città rumorosa sarà deserta, l'Ofel e il torrione diventeranno caverne per sempre, gioia degli asini selvatici, pascolo di mandrie. E al capitolo 3, se poi lo andate a riprendere vedrete, si condannava il lusso delle donne di Gerusalemme. Questa vita spensierata, si davano il lusso e non capivano la tragedia imminente. Qui invece non si fa più l'accusa su questo aspetto, ma sul fatto che si fa una vita spensierata. E questo non gli permetterà di capire. Quindi si fa appello in maniera negativa sulla saggezza, che invece dovrebbe essere, come dicevamo anche l'altra volta quando abbiamo commentato quel capitolo 3, la parte positiva, anche di Gerusalemme stessa, che è data dalla parte femminile, che deve essere questa saggezza. Poi l'insistenza non è tanto, come vedete poi nell'oracolo, non si fa più attenzione alle donne, continuando a criticare, ma si parla più della rovina, nei termini che abbiamo già ascoltato. La rovina significa che la città verrà trasformata, va in rovina, per cui i luoghi di gioia diventeranno desolati, no? La trasformazione che abbiamo già sentito da città della gioia a città del caos, con tutte le immagini di rovine dove tutto diventa selvatico di nuovo, quindi il caos della natura riprende il sopravvento. Terzo oracolo è sullo spirito. Ma infine in noi sarà infuso uno spirito dall'alto. Allora il deserto diventerà un giardino, e il giardino sarà considerato una selva. Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia renderà nel giardino. Praticare la giustizia darà pace. Onorare la giustizia darà tranquillità e sicurezza per sempre. Il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazioni tranquille, in luoghi sicuri, perché se la selva cadrà e la città sarà sprofondata, anche se la selva cadrà e la città sarà sprofondata. Beati voi, seminerete in riva tutti i ruscelli e lascerete in libertà buoi e asini. Ritorna questi animali che sono caratteristici di Isaia. E la domanda che c'era stata anche al capitolo 11, anche qui avete un riferimento accanto, chi ha la Bibbia appunto di Gerusalemme, e capitolo 11, c'è la domanda: fino a quando? Qui c'è la risposta. Quando arriverà l'effusione dello Spirito dall'alto? E allora questo è un modo per dire fino a quando ci sarà poi questo intervento imprevisto del Signore che capovolgerà le sorti. Ci sarà un insperato cambiamento. E in effetti sappiamo che, come abbiamo sentito nell'assedio, per esempio, degli Assiri a Gerusalemme, ci sarà questa improvvisa ritirata dovuta a una peste o a qualche altra vicenda interna al governo assiro. Ecco, e allora si avrà, per poter dare questa immagine del cambiamento, si parla di un deserto che diventa un frutteto, un cambiamento incredibile in questa immagine, una realtà desolata che diventa invece rigogliosa. I frutti di questo frutteto sono diritto, giustizia, pace. E giustizia è legata a tranquillità e sicurezza. E noi abbiamo letto, in non tanto tempo fa, quindi nel capitolo 30, dove che cosa cerchiamo, che cosa cercate? Quiete e fiducia. Questo vi basta, aveva detto il profeta, quiete e fiducia. E allora il Signore potrà intervenire. Ecco, qui lo Spirito permette questo, permette che, c'è lo Spirito che dona la pace, è un intervento di Dio, però per accogliere questo dono occorre la tua fiducia, la fede. E allora si stabilisce questo circolo. Poi, appunto, mitezza, tranquillità, sicurezza vengono rappresentate, questa quiete e fiducia vengono simboleggiate appunto da questi due animali, dal bue e l'asino, che sono già stati detti più volte, ma soprattutto all'inizio, i primi versetti del libro di Isaia, già c'era stato dato questa immagine di questi due animali. In questa maniera si forma tutto un collegamento, vengono ribadite queste immagini.
Sì, una piccola nota un po' più attualizzante, nel senso che fa riferimento poi a una cosa che si trova oggi in Israele, e che nel versetto 12 e 18 c'è scritto appunto, no, che il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in ebraico è questa dimora di pace Neve Shalom, che forse avete sentito nominare, no? Cioè questo villaggio creato da un ebreo cristiano che adesso è morto, Bruno Ussar, e per dove vivono cristiani, ebrei e musulmani, per cui allora il nome di questo luogo, no, che vuole essere profezia di una convivenza possibile, al momento quasi del tutto non realizzata, e è stata poi presa proprio da questo versetto di Isaia 33. Ora il 33 è tutta anche una serie di oracoli, di parole che alcune non sono neanche così semplici da vedremo, qualcosa non riusciremo molto a spiegare, ma proprio anche perché la redazione ha messo insieme degli oracoli che appunto non scorrono così immediatamente, alcuni rimangono un po' misteriosi. Guai a te che devasti e non sei devastato, che saccheggi e non sei stato saccheggiato, sarai devastato quando avrai finito di devastare, ti saccheggeranno quando avrai finito di saccheggiare. Probabilmente si fa riferimento agli assiri, no? Il devastatore, il saccheggiatore, no? Poi immaginiamo che questi eserciti, come capita anche agli eserciti moderni, no? La vittoria era anche il saccheggio, no? Cioè negli eserciti antichi il saccheggio era il bottino di diritto, no? Dato ai soldati che conquistavano e che distruggevano. Allora la parola è dire guai a te, perché quello che fai ti sarà fatto. Nella tradizione spirituale cristiana c'è una frase che non va presa in termini di una legge ferrea, cioè come dire che accade sempre così, ma è più in termini sapienziali, cioè che tante volte accade così, cioè che il male fatto ti torna indietro. Per cui tu sei un devastatore, sarai devastato, sei un saccheggiatore, sarai saccheggiato. Allora non è una legge ferrea, però tante volte accade così, il male che uno opera gli si rivolta contro, gli torna indietro. Pietà di noi, Signore, in te speriamo. Sì, il nostro braccio ogni mattina, vedete come cambia, no, l'oracolo, no? Prima è una e adesso è un'invocazione, no? Sì, il nostro braccio ogni mattina, nostra salvezza nel tempo dell'angoscia. Alla voce del tuo fragore fuggono i popoli, quando ti innalzi si disperdono le nazioni. Si ammucchia la preda come si ammucchiano le cavallette, ci si precipita sopra come si precipitano le locuste. Eccelso il Signore, perché abita in alto, egli riempie Sion di diritto e di giustizia. C'è sicurezza nei tuoi giorni, sapienza e conoscenza sono ricchezze che salvano, il timore del Signore è il suo tesoro. Abbiamo visto prima diritto e giustizia, qui viene sicurezza, poi sapienza e conoscenza. La sapienza in ebraico è una, come dire, un dono, qualcosa che si acquisisce, che si riceve e si acquisisce e che permette la vita, nel senso che è una virtù quasi pratica, no? Utile, eh? Cioè così come un artigiano ha una sapienza, no? Per aggiustare, non lo so, l'idraulico, l'elettricista, il falegname, così c'è una sapienza di vita, per saper vivere. E poi conoscenza, no? La conoscenza del Signore, e la conoscenza, ricordate che poi Gesù nel Vangelo di Giovanni dirà che la vera vita è conoscere te. Quella conoscenza, attenzione, che non è la conoscenza intellettuale soltanto, no? Ma è la conoscenza relazionale. Cioè, dove in fondo anche tutto il nostro cammino è passare dalle perverse immagini di Dio che ci portiamo dentro all'autentica immagine di Dio che il Signore Gesù ci rivela. E poi il timore. Come sappiamo che non è la paura, ma il timore del Signore è il tener conto, no? Se qualcuno di noi no, gesuiti noi non ce l'abbiamo, ma se qualcuno di voi ha in casa un vaso Ming della tredicesima, sto sparando stupidaggine, della tredicesima dinastia, eccetera, cioè che vale una cifra, no? Allora teme, lo tiene così con timore, perché se va a terra, no? Allora così è il timore del Signore, no? Cioè sapere, ecco, cos'è l'importanza della relazione con Lui, no? Di Lui con noi, che allora uno, no, teme, cioè teme di perderlo, teme di perderlo. Ecco, gli araldi gridano di fuori, piangono amaramente i messaggeri di pace. Vedete, si torna invece adesso in un contesto di desolazione. Sono deserte le strade, non c'è chi passi per la via, è stata infranta l'alleanza, sono stati respinti i testimoni, non si è avuto riguardo per nessuno, no? Qui si parla proprio delle colpe del popolo di Israele, che non ha avuto riguardo per l'alleanza, che ha respinto i testimoni. E tu, questa desolazione che pone la terra in lutto, è piena di squallore, si scolora il Libano e sfiorisce, la pianura di Saron è simile a una steppa, sono brulli i monti di Basan e il Carmelo. Ora mi alzerò, dice il Signore, ora mi innalzerò, ora mi esalterò. Avete concepito fieno, partorirete paglia. Il vostro soffio è un fuoco, vi divorerà. Questa cosa avete concepito fieno, partorirete paglia, ricorda anche una parola di qualche capitolo fa, no? Vi ricordate quando avete gridato come una partoriente ed era solo vento, no? Quindi tutto un travaglio che legato no, esternamente a un dare vita, in realtà il ventre era vuoto. E i popoli saranno fornaci per calce, spini tagliati da bruciare nel fuoco. Ascoltate voi lontani quanto ho fatto, riconoscete voi vicini qual è la mia forza. A Sion hanno paura i peccatori, uno spavento si è impadronito dei malvagi. Chi di noi può abitare presso un fuoco divorante? Chi di noi può abitare tra fiamme perenni? Colui che cammina nella giustizia e parla con lealtà, che rifiuta un guadagno frutto di oppressione, scuote le mani per non prendere doni di corruzione, si tura le orecchie per non ascoltare proposte sanguinarie e chiude gli occhi per non essere attratto dal male. Costui abiterà in alto. Fortezze sulle rocce saranno il suo rifugio, gli sarà dato il pane, avrà l'acqua assicurata. In nota, in alcune Bibbie c'è, naturalmente questi versetti ci fanno ricordare il Salmo 15. No, ricordate che dice, Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sulla tua santa montagna? Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia e dice la verità che è nel cuore, non sparge calunnie, eccetera. No? Cioè, come colui che può stare no, nella presenza del Signore è l'uomo retto, no? È l'uomo retto, no? L'uomo che fa giustizia, no? L'uomo che opera in tutto, e quest'uomo sarà poi il Signore Gesù. Noi possiamo stare di fronte a Lui, noi ingiusti, possiamo stare di fronte a Lui nella sua giustizia, perché Egli ci ha giustificato. Lui, l'unico giusto, come dice tra l'altro una preghiera eucaristica, perché per tuo figlio, Padre, il solo giusto, la sua giustizia ci giustifica, ci permette relazione con Dio. E poi i tuoi occhi, e questo è un altro oracolo sul ritorno a Gerusalemme, i tuoi occhi vedranno un re nel suo splendore, contempleranno una terra sconfinata, il tuo cuore mediterà con terrore, dov'è colui che registra, dov'è colui che pesa il denaro, dov'è colui che ispeziona le torri? Probabilmente questo versetto fa riferimento al fatto che il popolo che era stato oppresso dagli stranieri, no? Quando viene liberato quasi non crede, no? Che è possibile, che non ci sia più colui che registra, colui che conta il denaro, colui che ispeziona le torri, no? Cioè, no, la reazione quasi di incredulità, no? Con terrore, cioè perché il pensare che poi alla fine l'ultima parola c'è la morte e il male, che non sia possibile che la morte e il male vengano sconfitti, no? Che ci sia una liberazione. Non vedrai più quel popolo insolente, popolo del linguaggio oscuro, incomprensibile, erano gli assiri, no? Che parlavano la loro lingua che era incomprensibile per... Guarda Sion, la città delle nostre feste, i tuoi occhi vedranno Gerusalemme, dimora tranquilla, tenda che non sarà più rimossa, i suoi paletti non saranno divelti, nessuna delle sue cordicelle sarà strappata, ma è là che è potente il Signore per noi, regione di fiumi e larghi canali, non ci passerà nave a remi, né attraverserà naviglio potente, poiché il Signore è il nostro giudice, il Signore è il nostro legislatore, il Signore è il nostro re. Egli ci salverà. Sono allentate le sue corde, non tengono più l'albero diritto, non spiegano più le vele, qui sono le navi dei conquistatori. Allora sarà divisa in grande abbondanza la preda della rapina, i zoppi faranno un ricco bottino, Nessuno degli abitanti dirà: io sono malato. Il popolo che vi dimora è stato assolto dalle sue colpe. No? Questa vittoria con un grande perdono. Un grande perdono che vince il male.
L'ultimo, il capitolo che leggiamo adesso, il capitolo 34, è un oracolo, giudizio contro Edom, un altro dei nemici storici di Gerusalemme, del regno di Giuda. E c'è da dire una cosa, questo capitolo fa da transizione tra una prima parte del libro che abbiamo letto fino adesso e una seconda parte. Come vedrete, il capitolo 35 già prenderà un tono totalmente diverso, no? Potete vederlo all'inizio: il deserto e la terra arida si rallegrino, quindi un altro tono, un'altra immagine. E non parliamo delle divisioni grandi del libro di Isaia, ricordate il primo Isaia fino al capitolo 39, poi da 40, 55 secondi Isaia. Parliamo dei blocchi più piccoli che sono all'interno di queste parti. Abbiamo visto, no? Primo 1, 12, poi... Ecco, questo chiude una prima parte, è un capitolo che fa da cerniera. Un'altra cosa importante è che questo capitolo si legge insieme con il 35, perché ha delle immagini che si richiamano, ma per contrasto. Allora, se qui si dice per esempio che in Edom non passerà più nessuno, invece nell'altro capitolo successivo, nel 35, si dice che ci sarà una strada in cui passerà tanta gente, Giuda, in Giuda ci sarà una strada appianata. Qui si dice che Edom sarà ridotta a un'oasi di sciacalli, in Giuda non ci sarà più, non sarà più un'oasi di sciacalli. Qui si dice che Edom verrà distrutta, diventata selvatica, cresceranno ortiche, rovi, e invece in Giuda crescerà erba per i pascoli, canna e papiro. Vedete le immagini per contrasto? Quindi all'umiliazione di Edom corrisponde un'esaltazione di Giuda, i capitoli vanno letti in maniera parallela. E da dove nasce questo risentimento per Edom dopo la distruzione di Gerusalemme? Però per andare alla distruzione di Gerusalemme dobbiamo andare al periodo in cui poi furono deportati. Allora probabilmente questo capitolo non è come gli altri del primo Isaia, ma si riferisce a un periodo posteriore, quando Gerusalemme poi sarà distrutta. Questo risentimento contro Edom lo troviamo anche nei Salmi. Salmo 137 parla proprio esplicitamente, no? E si inserisce. Per parlare contro Edom si stabilisce un giudizio, come al solito, come è stato fatto già all'inizio del libro di Isaia, proprio all'inizio, è un giudizio e si chiama la testimonianza del cielo e la terra, anche qui. Avvicinate nazioni, avvicinatevi nazioni per udire, voi popoli prestate ascolto, ascolti la terra e quanti vi abitano, il mondo e quanto produce, poiché il Signore ha adirato contro tutte le nazioni ed è sdegnato contro tutti i loro eserciti, li ha votati allo sterminio, li ha destinati al massacro, i loro uccisi sono gettati via, si diffonde il fetore dei loro cadaveri, grondano i monti del loro sangue, tutto l'esercito celeste si dissolve, i cieli si arrotolano come un libro, tutto il loro esercito cade come cade il pampino della vite, dalla vite, la foglia avvizzita dal fico, poiché nel cielo si è inebriata la mia spada, ecco si abbatte su Edom, sul popolo che io sterminio per fare giustizia. La spada del Signore è piena di sangue, è imbrattata di grasso, del sangue di agnelli e di capri, delle viscere grasse dei montoni, perché si compie un sacrificio al Signore a Bosra, un grande massacro nella terra di Edom. Cadono bisonti insieme con essi, giovenchi insieme con tori, la loro terra si beve di sangue, la loro polvere si impingua di grasso, poiché è il giorno della vendetta del Signore, l'anno della retribuzione per la causa di Sion. I torrenti di quella terra si cambieranno in pece, la sua polvere in zolfo, la sua terra diventerà pece ardente. Non si spegnerà né di giorno né di notte, sempre salirà il suo fumo, per tutte le generazioni resterà deserta, mai più alcuno vi passerà. Ne prenderanno possesso il gufo e la civetta, l'ibis e il corvo vi faranno dimora. Egli stenderà su di essa la misura del vuoto e la livella del nulla. Non ci saranno più i suoi nobili, non si proclameranno più re, tutti i suoi principi saranno ridotti a nulla. Nei suoi palazzi cresceranno le spine, ortiche e cardi nelle sue fortezze, diventerà una tana di sciacalli, recinto per gli struzzi, bestie selvatiche si incontreranno con iene, i satiri si chiameranno l'un l'altro, là si poserà anche Lilith e vi troverà tranquilla dimora. Vi si anniderà il serpente, vi deporrà le uova, le farà dischiudere e raccoglierà piccoli alla sua ombra. Vi si raduneranno anche gli sparvieri, l'uno in cerca dell'altro. Cercate nel libro del Signore e leggete. Nessuno di essi vi manca. L'uno non deve attendere l'altro, poiché la bocca del Signore lo ha comandato, il suo spirito li raduna. Egli ha gettato per loro la sorte, la sua mano ha diviso per loro la terra con la corda. La possederanno per sempre, l'abiteranno di generazione in generazione. Allora, diventa un giudizio, vi dicevo, universale, eh? Ha dei tratti apocalittici, con questa distruzione totale, anche se, come abbiamo detto altre volte, non è proprio un genere apocalittico, perché il genere apocalittico non ha riferimenti storici e geografici precisi, ha un linguaggio universale, valido per tutti. Qui invece ci sono dei riferimenti storici e geografici, quindi è un po' una finzione, eh? Viene un po' camuffato nel linguaggio apocalittico questo giudizio. E a questa portata universale vengono coinvolti il cielo e la terra, non più come testimoni, ma fanno parte. E qui c'è un piccolo gioco verbale, dove le schiere degli eserciti poi diventano le schiere celesti, la parola è uguale, schiere, Sabaoth, Dio Sabaoth, Dio delle schiere. E questo forse per poter fare questo collegamento, per poter dire che appunto le nazioni straniere consideravano le stelle, gli astri, delle divinità. In effetti quello che si condanna è l'idolatria. Allora c'è questo spazzare via tutti i motivi di idolatria. Allora ne va di mezzo anche il cielo. Con un'immagine molto bella dove viene srotolato il cielo. E la calotta del cielo era, secondo la mitologia, erano delle interiora di un dio. Che poi nella creazione è un velo che stende Dio, è Dio che pone questo. Quindi a un certo punto viene sganciato e questo si riallotola tutto e tutte le stelle che ci stanno appiccicate cadono come i pampini della vite, come foglie cadono, quindi viene spazzato via tutto. E poi si parla di nuovo della spada, ecco, ritorna l'immagine della spada, il Signore che fa questa strage, ecco, questo è il questo è il castigo, questa strage incredibile, con una parola molto importante, sterminio, che è una uccisione indiscriminata, cioè uomini e donne, non solo i soldati, tutti, senza sepoltura. Quindi è un'immagine che veniva presa dalla guerra, quando c'era questa azione terribile, anche se l'immagine così forte viene mescolata con un'immagine di sacrificio. Allora non è più solo la spada di questi guerrieri, ma diventa il pugnale del sacerdote che uccide le vittime, per cui si parla di grasso, di sangue, cioè si sovrappone un'immagine sacrificale a quella guerresca. E la cosa importante sono gli animali. Allora, questo capitolo fa da cerniera, come vi dicevo nella prima parte, con la presenza di questi animali. Sono animali, sia quelli quando si parla di questo sacrificio, sono animali importanti, che si ritrovano nella prima parte del libro di Isaia. Al capitolo 11 si ritrovavano questi animali e veniva detto che non si poteva fare, il Signore non gradisce quel sacrificio perché era falso. Quindi lì si parla di un sacrificio interrotto perché non si può fare, non si ha l'animo predisposto. Qui invece è un sacrificio che si compie. Quindi il sacrificio qui è compiuto, è accettato. Ecco, questi animali. Poi nella parte in cui si parla appunto di Edom, come al solito, che viene trasformato in una città desolata con le solite caratteristiche, si riprendono appunto anche qui, si riprende il capitolo 13, nella descrizione di una città. Tutti questi animali, piccola caratteristica, si parla a un certo punto delle aquile. Il serpente, gli sparvieri, dice qui, la traduzione... E parla degli sparvieri, nella traduzione che abbiamo utilizzato nel commento, aquile, e viene detto che sono a coppie. È un richiamo all'arca di Noè, dove gli animali sono detti a coppie. Perché? Perché dopo il giudizio, che lì viene compiuto con l'acqua che spazza tutto, dovranno riportare la vita. Allora anche qui gli animali viene detto che dovranno essere a coppie, si cercheranno. Ma per trovare queste coppie degli animali, non solo noi possiamo leggere qui e trovare una corrispondenza nei primi capitoli di Isaia, e ci viene detto proprio precisamente, versetto 16, cercate nel libro del Signore dei Dei. Il libro del Signore a cui si fa riferimento sono i capitoli di Isaia, per esempio dall'1 al 12. Evidentemente all'epoca in cui è stato scritto questo capitolo si aveva già in mano un libretto di Isaia e si faceva riferimento in questo oracolo dicendo andate a leggere il libro, troverete questa corrispondenza. E allora in questi animali che sopravvivono e che dovranno riportare la vita c'è un riferimento di nuovo al resto. Quindi il male, il giudizio del Signore sul male che viene annientato, ma anche in una vita che è destinata a riprendere, a ricominciare. Piccola nota, viene detto che nel versetto 14, e in questa desolazione tutto diventa di nuovo selvatico, vi abiteranno i satiri. E poi si fa riferimento a Lilith. Allora, satiri, che può essere anche una parola che si può trasformare in demoni, effettivamente sono i capelloni, quindi delle figure un po' mitologiche che dovrebbero essere molto selvatiche, che abitavano. Questo è un po' un'infiltrazione nei testi appunto sacri, l'abbiamo già visto più volte, dei riferimenti mitologici. Si parla di questi personaggi che abitavano nel Delve, degli spiritelli. E qui si fa riferimento a Lilith. Lilith era una strega notturna. Secondo un antico racconto, era addirittura la prima moglie di Adamo, prima che fosse creata Eva. Nella notte Adamo aveva trovato questa strega.
Dei problemi matrimoniali.
Infatti. Poi vi ha rimediato, creato Eva. Questa è una piccola appunto, noticina di colore, diciamo, su questo, però ci fa capire come la Bibbia è veramente un intreccio di tante voci, e anche questa piccola tradizione, che probabilmente era più popolare con le varie credenze, che nei luoghi desolati abitassero i demoni, abitassero appunto queste figure a metà fra selvatiche e maligne. Ecco, questo è di nuovo il caos che ritorna, perché appunto nella desolazione ritorna questo.
Bene, allora facciamo un momento di silenzio, tanto per lasciare risuonare le tante cose che abbiamo letto stasera.